È una grande gioia che Dio ha esaudito le mie preghiere, che posso essere con voi stamattina e che possiamo condividere come fratelli, come amici la sua parola, che è il fondamento della nostra vita e della nostra speranza, del nostro presente, del nostro futuro. Per noi la Bibbia, per ciò che riguarda la fede, è tutto, perché la nostra vita, la nostra salvezza è fondata sulla conoscenza che questo libro ci dona. E voglio chiedervi di aprire le vostre Bibbie alla seconda lettera di Paolo a Timoteo, al capitolo 3. E gli ultimi versetti di questo capitolo lo conosciamo tutti. Poi mi ricorda quello che Paolo ha scritto una volta, che dice è utile che vi scrivo ancora le stesse cose. Sembra che forse qualcuno obiettava, che diceva ma questo scrive sempre le stesse cose. E Paolo ha detto ma io vi scrivo le stesse cose perché sono utili, sono utili. E così leggiamo e commentiamo, meditiamo le stesse cose, perché è utile. Secondo Timoteo, capitolo 3, dal versetto 14, Paolo scrive al suo discepolo, adesso diventato servitore di Dio, Timoteo, versetto 14, ma tu persevera nelle cose che hai imparate e dalle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, da sua mamma, da sua nonna, proprio nel circolo della famiglia, lui ha imparato queste cose, ricordi da chi hai imparato queste cose. E fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salute. Questa parola spesso è tradotto salvezza. Le scritture ti rendono possibile la conoscenza dei fatti che riguardano la salvezza. Alla salute mediante la fede che è in Cristo Gesù. Ogni scrittura è ispirata da Dio, è utile ad insegnare, a riprendere, a correggere, a educare alla giustizia, affinché l'uomo di Dio sia compiuto, appieno fornito per ogni opera buona. Queste poche parole così fondamentali sono una sfida ogni volta che le leggiamo, perché spiega qual è il nostro rapporto con Dio attraverso la sua parola. E non possiamo leggere queste parole senza esaminarci di nuovo e guardarci dentro a quello che abbiamo capito, a quello che stiamo facendo, a quello che stiamo sperando, a motivo della nostra fede nella parola di Dio e nell'opera di Dio. Come introduzione a questo studio stamattina, comunque, voglio farvi notare proprio questi primi versetti. Tu persevera nelle cose che hai imparate, delle quali sei stato accertato, sapendo da chi le hai imparate, che fin da fanciullo hai avuto conoscenza. Come preambolo voglio dire che la Bibbia, che molte persone considerano difficile, molte persone considerano antiquata, sorpassata, e invece è un libro per famiglie, questo libro ha l'intenzione di essere letto, studiato, meditato nella famiglia, fra i genitori, anche i nonni e i figli. Quanto sarebbe diverso il mondo, ma quanto sarebbe diversa la Chiesa se fosse così. Se la Bibbia fosse un libro di famiglia. Abbiamo ricordato la Riforma in queste ultime domeniche e una particolarità della Riforma è che dopo la Riforma è stata una tradizione santa che ogni famiglia avesse la sua Bibbia. Non c'erano molte Bibbie, non c'erano molti libri, molte case non avevano libri, però la famiglia cercava di comprare una Bibbia. Molte volte era un libro molto grande, che proprio poteva durare anche decenni, ma no, secoli. Ci sono ancora famiglie che hanno Bibbie di qualche secolo fa, come anche io ho ripassato fra i miei libri in questi giorni, preparandomi per il trasloco. Bibbie antiche, ma perché la Bibbia è un libro per le famiglie, per i bambini. Paolo dice che da fanciullo hai avuto conoscenza. E guai alla famiglia che non ha la Bibbia al centro della sua vita, in cui i genitori non leggono la Bibbia fedelmente, costantemente, per i motivi che adesso vedremo, in cui i bambini non vedono la fede dei loro genitori che viene dalla Bibbia, e poi che non conoscono le storie e i versetti importanti della Bibbia, che sono particolarmente utili ai bambini, perché loro stanno stabilendo i principi della loro vita. E quelli che sono stati istruiti da bambini nella fede sono spesso quelli che vanno avanti e diventano anche servi di Dio. Ancora un'importante cosa da ricordare qui, quando Paolo dice al versetto 15: fin da fanciullo hai avuto conoscenza degli scritti sacri, i quali possono renderti savio a salvezza mediante la fede. I bambini possono credere, i bambini possono essere salvati. Molte volte ho sentito in alcune famiglie un po' tradizionaliste: ma i bambini che ci capiscono, non capiscono niente, lasciamoli fare. Sbagliato. I bambini capiscono molto e vedono molto, sentono molto. E Paolo dice qui, in queste brevi parole, che la Bibbia è per la famiglia e per i bambini e può essere insegnato da ogni membro della famiglia. Noi crediamo che Dio ha stabilito nella Chiesa un ministero maschile. Alcune persone pensano che questa è roba antica, roba sessista, non so. Ma noi crediamo non perché gli uomini sono superiori alle donne. Le donne a volte sono molto più vicini al Signore degli uomini, dei loro mariti. E le donne certamente sono più vicini spesso ai loro figli del padre. È importante forse almeno un esempio che noi abbiamo in questo preambolo al mio pensiero stamattina, che Paolo, che Timoteo ha avuto conoscenza della parola di Dio e è arrivato alla salvezza attraverso l'insegnamento di sua mamma. E guardate, cari sorelle anziane, o che diventerete anziane, non solo dalla mamma ma dalla nonna, Le nonne sono importantissime nelle famiglie e qualche volta le nonne un po' si rilassano e non studiano più la Bibbia, non leggono più la Bibbia perché pensano, ma sono vecchie, adesso sono salvata, adesso sto a posto. No, no, le nonne e i nonni hanno un grande compito perché hanno il tempo per pregare, prima di tutto, per i loro nipotini. Allora questo è un po' un preambolo a quello che volevo dire stamattina. La Bibbia è stata importante nella mia famiglia da bambino e ringrazio Dio che da quando avevo 2 o 3 settimane non ho mai più mancato ad una riunione di chiesa. Certo, prime 2 settimane forse non ci siamo andati, mamma mia. Ma da quel momento sono stato in chiesa non soltanto ogni domenica mattina, ma anche ogni domenica sera e poi molto spesso durante la settimana. Non dico che me ne vanto, dico sono do lode a Dio per questo aiuto spirituale che ho avuto nella mia famiglia. E così quando quando i nostri figli sono nati, abbiamo cominciato subito a pregare con loro. Anzi, devo dire che pregavamo per loro prima che fossero nati. Penso che voi avete fatto lo stesso, voi genitori. Ricordo che dopo che sono nati, ogni sera mia moglie si metteva vicino ai loro lettini e teneva le loro mani e pregava. E le amiche, anche i credenti, dicevano, ma che fa? Non sentono, non capiscono niente. E mia moglie rispondeva, francamente, era una risposta molto saggia, molto più saggia di me. Mia moglie ha risposto, io spero che la prima volta che riescono a capire qualche cosa, sappiano che la mamma sta pregando per loro. È una bella cosa. Care famiglie che sono qui, molti dei miei cari amici da tanti anni, la Bibbia è un libro di famiglia e noi dobbiamo considerarla così e dobbiamo far tempo per la Bibbia. E adesso vedremo perché. Andando avanti, allora noi vediamo esattamente cosa voleva dire Paolo riguardo alla Bibbia. Prima di tutto, lui dice che è l'unico posto in cui possiamo conoscere la verità. L'unico posto. Non sentite la verità alla televisione, non leggete la verità sui giornali, non ci sono filosofi o esperti che vi dicono la verità. Tu dici, come mai? Come dicono la verità? Perché qualche anno dopo un altro esperto dice il contrario di quello che ha detto l'esperto degli anni prima. Gli esperti non dicono la verità, dicono la verità del momento, se è la verità. Qui abbiamo la verità eterna. La verità eterna. Così è scritto. Ogni scrittura è ispirata da Dio. Non dice ogni cosa che qualcuno ha scritto è ispirato da Dio. Ovviamente in alto passo dice che il mondo è pieno di libri, ma dicono le opinioni degli uomini, le opinioni inutili. Soltanto la scrittura sacra, e questo significa la Bibbia, non un altro libro sacro. Ci sono religioni che hanno il loro libro sacro, ma sono le opinioni degli uomini che li hanno scritti e poi sono stati scritti in un breve tempo da uomini che hanno scritto quello che sapevano in quel momento. Questo libro, sappiamo, è stato scritto in secoli e secoli e secoli da diversi uomini che hanno fatto diverse esperienze con Dio, ma Dio ha guidato questi uomini in tutti questi secoli, da tutte queste diverse nazioni e anche diverse lingue, a scrivere un libro che poi è stato riconosciuto dagli ebrei prima per l'Antico Testamento e poi dai credenti nei primissimi anni della Chiesa, come un libro speciale e diverso da tutti gli altri, perché questi sono gli scritti sacri, ispirati da Dio, l'unico Dio. Perciò è soltanto qui che troviamo la verità su cui basare la nostra fede e la nostra vita. Se abbiamo bisogno di scegliere fra diversi libri perché non abbiamo tempo per leggere tutto, e nessuno ha tempo per leggere tutto, allora scegliamo questo libro qua, che qui è la verità. E non soltanto la verità generica, perché ci spiega Paolo perché è la verità. Perché lui dice ogni scrittura è ispirata da Dio. Noi sappiamo, abbiamo studiato questo, come ho detto prima, non sto dicendo cose nuove, ma voglio ricordarvi delle cose che ricorderete quando io non ci sarò più. È importante che noi comprendiamo che questo libro è l'unico libro in cui noi possiamo trovare la verità per qualunque problema, per qualunque realtà, la famiglia, il matrimonio, gli affari, l'economia, l'onestà, qualunque tipo di problema che noi possiamo avere, qui troviamo la verità. Perché non andiamo a cercare in altri posti, cari fratelli e sorelle, non andiamo a cercare da esperti, che sono esperti per un momento e poi sono sorpassati da altri esperti. Qui abbiamo la parola di Dio, ispirata da Dio. E quando noi leggiamo la Bibbia, cari fratelli e cari amici, ricordate che siamo ascoltando e leggendo le parole di Dio. Dio non può essere presente in tutto il mondo con la sua voce, come noi sentiamo le voci umane. Ma la sua voce si riflette di secolo in secolo in questo libro. E non permettete mai che qualcuno vi dica che ci sono altri libri importanti quanto questo. È vero che ogni religione ha i suoi libri, ma quelli sono opinioni o sogni di uomini e donne. E ovviamente questo è il motivo per cui ci sono tante religioni. Perché tanti uomini e tante donne hanno scritto libri che hanno detto questo libro bisogna leggere accanto alla Bibbia o non si capisce la Bibbia. Falsità. I mormoni lo dicono per i loro libri. I testimoni di Geova dicono per i loro libri. Purtroppo i cattolici lo dicono per le loro tradizioni, che non basta la Bibbia. San Paolo ha detto che basta la Bibbia. Questa è parola di Dio. E quando voi vi sedete a casa vostra per una mezz'ora per leggere questo, è Dio che vi parla, se state ascoltando. È Dio che vi parla. E per quello è importante, come vedremo in un momento. Questa è la verità. Dio non può mentire. La Bibbia dice che Satana è un bugiardo dal principio, perciò ogni cosa che viene da altre fonti è bugia. Quello che viene da questo libro è la verità. E noi credenti in questa sala lo crediamo e lo predichiamo. E ci sono anche tanti luoghi locali o edifici che si chiamano chiese, in cui non lo credono. Non basta chiamarsi chiesa. Non basta chiamarsi cristiani. La questione è se tu conosci questo libro e usi questo libro al modo giusto, che adesso vedremo. È la verità, unica, eterna. E poi, siccome questa è la verità, è importante che Paolo dica, è utile. È utile, perciò la leggiamo. È utile, perché è una cosa che guarda i nostri passi ogni giorno. Noi sappiamo che chi crede alla Bibbia, segue la Bibbia, farà una vita felice e andrà a buon fine col Signore. E chi trascura la Bibbia, chi prende in giro la Bibbia, chi comincia a dubitare la Bibbia, certamente fa un'altra strada, una strada errata. Allora vogliamo vedere a che serve questo libro di Dio. A che serve? E dici che è utile. È utile a che cosa? È utile quando? Qualcuno pensa che è utile quando un amico è ammalato e possiamo leggere il Salmo 23 con quell'amico. Allora la Bibbia è utile quando qualcuno è ammalato. O qualcuno pensa che è utile quando è morta qualche persona, si manda un versetto, la Bibbia è utile. Ma la Bibbia non è utile per i morti, è utile per i vivi. E la Bibbia è utile per i motivi che adesso stiamo per vedere. Questi sono i motivi veri per cui la Bibbia è utile. E se noi non conosciamo questi usi della Bibbia e non li seguiamo, certamente non siamo cristiani fedeli. Non siamo cristiani che crescono nella loro fede, non siamo cristiani che possono vincere nelle loro tentazioni e le loro prove, se noi non usiamo la Bibbia come adesso è scritto qui da Paolo. Lui ci dà quattro modi di usare la Bibbia, ognuno importante, essenziale, non si può vivere senza questi quattro modi di usare la Bibbia. La scrittura ispirata da Dio è utile, primo, ad insegnare. C'è qualcuno qui stamattina che sa tutto? Molte persone credono di sapere tutto. Beh, le domandi, tu sai tutto, direbbero di no. Ma però quando li discuti con loro hanno sempre la risposta a tutto. E perché lo dicono loro è la verità, secondo loro. Soltanto la persona toccato dallo Spirito di Dio capisce che veramente non sa tutto e che veramente ha bisogno di imparare molte cose e non si finisce mai di imparare. Nessuno può dire: beh, io ho imparato. Ricordo che alcuni anni fa predicavo a Ostia e c'era un uomo molto istruito, era molto più elegante anche come era vestito di tutti gli altri in quella sala evangelica povera di gente semplice, e dopo cominciava a parlarmi di tutto quello che sapeva, e parlava delle religioni, e ad un certo momento ho detto: ma signore, lei dice tante cose che mi sembra molto confuso, e io le dico questo, che se lei non legge la Bibbia non saprà mai la verità. E lui mi ha risposto: oh, quello l'ho già letta. L'aveva letto una volta, quando ero studente, e bastava, e sapeva tutto. Paolo dice che la Bibbia è utile prima di tutto perché tu non sai tutto. Io non so tutto. Nessuno di noi esseri umani sa tutto. Perciò la Bibbia è utile ad insegnare. Ovviamente dipende molto se riesce la Bibbia ad insegnarci qualche cosa, il nostro atteggiamento quando leggiamo. Se lo leggiamo in fretta, impareremo poco, o forse niente. Se lo leggiamo per dovere, io devo leggere un capitolo ogni giorno, se lo leggiamo per dovere è probabile che non impariamo niente. C'è un atteggiamento importante per imparare dalla Bibbia. Prima di tutto, avvicinarsi alla Bibbia con umiltà. Io non so tutto. Dio, insegnami tu. Io vi garantisco che la Bibbia, versetto dopo versetto, insegna. E gli ultimi anni della mia vita sono stati in qualche modo i più felici perché ho avuto tanto più tempo per meditare la Bibbia che ho a volte dovuto fermarmi non un giorno su un versetto. Qualche volta mi sono fermato una settimana su un versetto, perché volevo imparare da ogni parola in quel versetto e volevo vedere il significato di quella parola nella vita di Gesù, nella vita della Chiesa, nelle vite dei credenti, e poi domandarmi se io avevo capito bene quel versetto per la mia vita. Chi legge la Bibbia e impara dalla Bibbia è un uomo savio, è una donna savia, è una persona istruita, più dell'università. Mio padre mi diceva spesso, e lo diceva anche pubblicamente, io preferisco che i miei figli studiano la Bibbia e conoscono la Bibbia, anche se vuol dire che non frequentano nessun'altra scuola. Non mi importa se sono laureati, non mi importa se hanno diplomi di tanti tipi, se non conoscono la Bibbia. Molti credenti purtroppo pensano che la laurea dei loro figli è più importante della Bibbia. La Bibbia è utile per insegnare. Se noi ci avviciniamo, quanto spesso per imparare? Una volta alla settimana veniamo in chiesa e ascoltiamo il fratello che predica e stiamo imparando? Spero certamente di sì che stiamo imparando, ma non è quello che intendeva Paolo. Non c'è nessun giorno nella nostra vita che non abbiamo bisogno di imparare. È esattamente come nessuno di noi dice, ma io mangio ogni tanto, forse domenica mangio, ma il resto della settimana non ho tempo. Nessuno di noi dice questo, perché sa che deve nutrirsi ogni giorno. E un credente può vivere ogni giorno senza la Bibbia, senza imparare niente, senza imparare niente. La Bibbia è ispirata da Dio ed utile ad insegnare. Quando ci mettiamo a leggere la Bibbia, disponiamo il nostro cuore per imparare. Gesù stesso ha insegnato che quando vuoi pregare di entrare nella cameretta, non stare in mezzo alla gente e ai rumori. È difficile per ogni genitore, difficile per le mamme con bambini piccoli, difficilissimo. Difficile per l'uomo che va a lavorare e torna stanco e vuole guardare la televisione, ma non può leggere la Bibbia, non si capisce. È difficile, ma è utile per insegnare. E se tu vuoi insegnare, devi andare alla Bibbia. Se vuoi imparare, è utile venire alla Bibbia con il cuore pronto ad ascoltare. Dio parla e io voglio ascoltare Dio e voglio interrogarmi su che cosa mi sta dicendo, non una rapida lettura. Molto importante pensare una settimana, un mese su uno solo versetto. Come l'amore di Dio, cos'è l'amore di Dio, come non è come l'amore umano, o cos'è la grazia di Dio. La grazia di Dio, secondo la Bibbia, è un dono immeritato che tu ricevi. La Chiesa Cattolica dice che la grazia è qualcosa che tu meriti, che devi guadagnare la grazia. Se tu non sai interpretare le parole, non impari niente. Ok, sono quattro cose che Paolo dice sono motivi per cui la Bibbia è utile. Prima cosa è imparare, perché puoi imparare la verità. Seconda cosa, questo è brutto, a riprendere. Francamente, nessuno gode di essere ripreso, di avere qualcuno che dice stai sbagliando, nessuno gode questo. Essere ripreso significa io sto guardando te e tu stai sbagliando. Ma questo è il motivo per cui la Bibbia è utile. I tuoi amici forse non ti dicono che stai sbagliando. Forse soltanto tua moglie dice che stai sbagliando. O forse il marito dice alla moglie. O forse i genitori dicono ai figli. Insomma, ci sono persone che dicono che sbagliamo. Però, siccome la Bibbia non ci dà una grande fiducia nelle opinioni degli altri, molte volte quando qualcuno ci dice che stiamo sbagliando, diciamo no, io non sto sbagliando. Un caro fratello in fede mi ha telefonato ieri, piangendo. Aveva litigato con la moglie. Erano per strada e lui ha detto dobbiamo andare di qua. E lei ha detto no, no, dobbiamo andare di là. Erano a piedi. E sapete che cosa è successo? Sono andati ognuno per conto suo. E lui mi ha telefonato piangendo. Dice, ma che stupida litigata. Ma dice, non so cosa fare, che adesso devo andare a casa. E che faccio? Dico, vai e confessa che hai sbagliato. Hai sbagliato? Anche se avevi ragione tu della direzione, hai sbagliato. Riprendersi non va bene a nessuno, ma la Bibbia esiste per riprenderti. Se la Bibbia non parla alla tua coscienza, non stai ascoltando. Se la Bibbia non ti accusa di avere atteggiamenti sbagliati, giudizi sbagliati, preferenze sbagliate, se la Bibbia non ti accusa, non stai ascoltando, perché la Bibbia è utile per riprendere. E io non credo che nessun credente può leggere la Bibbia e non sentirsi ripreso. Ed è bene che qualcuno ci riprende, perché sbagliamo tutti. Dobbiamo andare avanti a riprendere, a correggere. Forse qualcuno dice la stessa cosa, riprendere, correggere. No, non è la stessa cosa. Riprendere dice quello che stai sbagliando e correggere dice quello che dovresti fare per essere giusto. Riprendere dice qui stai litigando con tua moglie o stai pestando tuo figlio e stai sbagliando. Allora la Bibbia corregge, dice adesso devi esprimere amore. Adesso devi essere umile. E così in tante altre cose. Se tu non stai imparando come cambiare la tua vita, cambiare il tuo atteggiamento, cambiare le tue parole. Un altro fratello ieri mi ha detto, prega per me. E dico, sì, io prego sempre per te. E lui dice, prega che il Signore mi dia sempre, mi mantenga sempre nella mia umiltà. Io dico, non lo posso fare. Dice, perché? Dico, beh, sarai umile? Non lo so, ma non vorrei mai pregare che rimani domani come oggi, come umiltà. Dico, è una preghiera molto più giusta. Signore, insegnami ad essere più umile. Non aiutami a stare umile domani come sono oggi. Questo è il desiderio di correggersi quando sbagliamo. Siamo ripresi per poterci correggere. E la Bibbia, qual è la terza cosa? Allora, abbiamo avuto per educare, insegnare, riprendere, correggere. E la quarta cosa è molto semplice, educare alla giustizia. La prima cosa era insegnare, insegnare, quello è un generale, la verità, tutta la Bibbia è piena di verità, è la verità. Questa quarta parola, quando dice educare alla giustizia, è un training program, è una disciplina in cui la Bibbia ti educa al comportamento giusto, alla giustizia. Gli uomini non sono giusti, le donne non sono giuste, i giovani non sono giusti. Viviamo in mezzo all'ingiustizia. E la Bibbia vuole insegnare che il credente ripreso, corretto, sia educato ad una vita di giustizia, di vissuto secondo il piano di Dio, la volontà di Dio. Allora, cari fratelli, queste sono alcune cose semplici che sto dicendo, che condivido con voi e che voglio lasciare con voi finché il Signore vi dà vita. La parola di Dio è utile, ma non se non si legge, se non si studia. E qualcuno mi dice, ma quando si può fare? È diverso per ogni persona, ovviamente, secondo i compiti, come le responsabilità, i programmi. Però la Bibbia è utile. E se non prendi questa cosa vera, utile nella tua vita, rimani forse un credente bambino. Un credente bambino sa cosa fa? Si comporta da bambino. E ci sono molti credenti che si comportano da bambino, si offendono a questo, si offendono per quell'altro, qualcuno non li ha salutati, qualcuno gli ha detto una parola che hanno capito in modo contrario. Tanti credenti si comportano da bambini. Ma vediamo qual è lo scopo di questo uso giusto della scrittura. Dice versetto 17. Ecco dove si arriva. Questo è il piano di Dio per ogni credente. Qui dice l'uomo di Dio, ma vuol dire ogni credente. L'uomo di Dio, la donna di Dio, il vecchio da Dio, il bambino da Dio, l'adolescente da Dio, il giovane adulto da Dio. Ogni età vuole operare nella tua vita oggi, non quando sarai vecchio, quando sarai maturo. Vuole operare oggi affinché l'uomo di Dio sia completo. Non vogliamo mangiare i cibi fatti a metà. Non vogliamo mettere i vestiti cuciti a metà. Non vogliamo sentire le lezioni preparate a metà. Noi ammiriamo, apprezziamo le cose complete. Infatti non c'è nessuna scusa per non essere completi. E particolarmente se tu sei credente, devi essere un credente completo. Non a metà, non a pezzi, non a giornate. Devi essere un credente completo. E così dice qui che questo effetto della parola di Dio che opera nella tua vita ogni giorno per insegnarti qualche cosa, per riprendere ogni giorno qualche cosa, per spiegarti come correggere quella cosa ogni giorno e così educarti al comportamento e alla vita di giustizia, tu diventi una persona completa. Qualche volta questa parola è tradotto matura, una persona matura, completa, ma non soltanto completo, appieno fornito per ogni opera buona. Molti credenti sinceri pregano: Signore, usami, io vorrei servirti, Signore, aiutami a fare qualcosa per te, dove lavoro, nella mia famiglia, quando incontro la gente per strada. Signore, usami, usami. È un buon pensiero. Ma se non sei preparato, se non sei completo, se non sei appieno fornito, Dio non si può usare. Oh, uno usa nella sua grazia, nella sua bontà, può usarti anche quando stai facendo una cosa a metà. Ma ogni credente che dice vuole essere usato per aiutare i miei figli ad amare la Bibbia, vuole insegnare ai miei figli di ubbidire a Dio, vuole vedere e portare i miei figli che siano convertiti, che sono salvati dai loro peccati, che hanno la vita eterna. Signore, usami. Ora diciamo dei nostri fratelli, parenti. Signore, usami con i miei parenti, usami con i miei colleghi, usami nella Chiesa, che sia una benedizione agli altri credenti. Usami, Signore. E Paolo ha spiegato come puoi essere usato. Quando sei completato, o quando vai avanti, maturando, completando, preparandoti per ogni buona opera. Sono cose semplici, no? Sono cose semplici. Sono cose che forse abbiamo sentito mille volte. Però, come Paolo ha detto, è utile che vi scrivo la stessa cosa un'altra volta. È utile che in questa mattina, in cui appunto sta pensando che il Signore mi porta in un'altra città, io penso a voi e prego che voi, insieme con me, possiamo imparare e possiamo crescere e possiamo servire Dio. Signore, aiutaci a non pensare che sappiamo tutto, a non pensare che siamo già arrivati dove dobbiamo essere lodati e apprezzati, Signore. Aiutaci a capire che siamo bambini che camminano o per la strada nostra o per la strada tua. E tu ci hai dato questo libro perfetto. È proprio dove tu ci parli, con le tue parole, perché noi possiamo essere credenti diversi, credenti secondo la tua volontà. Benedici questa Chiesa, benedici i suoi anziani, benedici, Signore, ognuno che ha un compito per l'insegnamento o per fare qualche cosa nella Chiesa, che possa diventare sempre più maturo, sempre più adatto. E, Signore, le persone che sono qui stamattina, che vogliono ancora imparare, forse la via della salvezza, di sapere che abbiamo la vita eterna. Ti chiedo di benedire queste persone che si rivolgono a questa fonte della verità, che credono a questa fonte della verità, come Paolo ha detto a Timoteo: tu hai potuto conoscere la salvezza per mezzo delle cose che hai imparato da tua mamma, da tua nonna. Grazie, Signore. Grazie della tua grazia, della tua pazienza, del tuo amore, del tuo perdono, per cui noi possiamo andare avanti. Nel nome di Gesù.